File 4, pagina 26, capitolo 2, la rappresaglia del dicembre 1943. 1. Appena finito l'attentato e tornati a Forame, fummo invitati a cena dal parroco del paese. Lui voleva farci capire che sapeva chi era stato a far saltare in aria il treno e che approvava la nostra azione. In un secondo tempo venimmo anche a conoscenza che l'attentato era molto riuscito. L'obiettivo centrato era un treno tedesco proveniente dall'Austria che trasportava munizioni e armamenti. Le conseguenze erano state molto gravi. La distruzione del locomotore, di alcuni vagoni con il materiale trasportato e la morte dei due macchinisti, uno italiano e uno tedesco. Intanto, proprio dopo l'attentato, ci vennero fornite notizie di quel ragazzo che prima aveva militato nella nostra formazione e che in seguito avevo visto irreggimentato nell'esercito repubblichino. Il padre era conosciuto e in rapporti con i partigiani garibaldini che erano andati da lui per fargli presente la situazione, spiegando come il figlio fosse in pericolo. Era necessario, insomma, che il padre gli parlasse chiaramente, perché rischiava di essere giustiziato dai partigiani per le tante cose viste e apprese. Passati alcuni giorni, arrivò la notizia che a Faedis, un grosso paese a sud di Actimis, fervevano preparativi per un'azione contro i partigiani. Nel pomeriggio di un certo giorno, 13 dicembre 1943, venimmo a sapere che i tedeschi si stavano preparando. Pensammo che l'obiettivo di questa puntata tedesca fossimo noi. In serata riuscimmo fortunatamente a mandare a Udine tutti i feriti di quel pronto soccorso che era affidato a me e al gruppo di Forame. La nostra preoccupazione era quella di non lasciare questi in balia dei tedeschi nel caso di un rastrellamento e di mandarli in un qualche posto dove fossero più o meno sicuri, ad esempio in città dove sarebbe stato più difficile riconoscerli. Questi malati erano ricoverati in una baita poco fuori dell'abitato di Forame, dove avevamo istituito questa infermeria, nella quale io in particolar modo prestavo le cure alle diverse persone ricoverate. Era ormai inverno e faceva molto freddo. Noi avevamo lasciato quella catapecchia in cui eravamo stati fino ad allora e alloggiavamo nei locali dell'unica osteria del posto. Lì vivevamo, dormivamo e mangiavamo quando avevamo qualcosa da mangiare. Tutta la gente del villaggio sapeva chi eravamo. Non conosceva in particolare le nostre azioni, ma le immaginava. Una mattina presto, però, alcuni locali ci avvertirono che un sacco di truppe tedesche stavano circondando frazione di Forame. Noi ci preparammo per sfuggire alla cattura. Io mi vestì al meglio, con la modesta roba che avevo, un impermeabile e una borsa d'avvocato. Vestito così uscì e dopo solo poche decine di metri sulla strada c'erano già dei tedeschi che avevano piazzato due mitragliatrici e stavano preparando i nastri delle munizioni. Un mio compagno, che aveva rapporti di conoscenza con una famiglia del posto, attuò un diversivo. Entrò in una casa dove c'era un bambino di pochi anni che aveva un fuciletto di latta e stava giocando. Lui prese il fuciletto di latta del bambino, che si mise a gridare e a piangere perché lo voleva indietro. Il mio amico arretrava, inseguito dal bambino. Egli passò attraverso lo sbarramento, ingannando i tedeschi, che pensarono ad una specie di gioco. Quando fu sufficientemente lontano, lasciò per terra il fuciletto di latta che il bambino riprese e lui se ne andò indisturbato. Gli altri sconfinarono prima che l'accerchiamento fosse completo, nella zona boscosa intorno. Fuggimmo tutti, io ho fatto un po' di strada e poi ho preso un sentiero che saliva verso una casa e dove mi ero riparato in precedenza altre volte. La famiglia era composta da una vecchia nonna, da due genitori e da un ragazzino di pressappoco 8 anni, 9 al massimo. Quando non avevo proprio nessuna possibilità di ricoverarmi in qualche posto, andavo da loro. Loro stavano in casa. Il mio ricovero invece era al primo piano del fienile. Scavavo una buca nel fieno e mi cacciavo lì dentro. Loro erano povera gente e il vitto che mi potevano offrire era veramente molto scarso. La zona era molto ricca di castagne. Loro le raccoglievano, alla sera le spelavano, la mattina le facevano bollire in un calderone grosso, quindi le scolavano, poi aprivano il porcile e i maiali andavano a mangiare queste castagne e io mi sedevo in mezzo ai maiali, facevo un buon pasto. Quando qualche volta dovevo rifugiarmi alla sera e mangiavo con loro, mettevano in un tegame nuovo con parecchio latte, lo sbattevano poco, poi lo mettevano sul fuoco, e questa era la pietanza per 5 persone, con l'aggiunta di qualche fetta di polenta. In certi giorni di tranquillità, quando non c'era nessun pericolo, noi andavamo lontano dalla casa, dove loro avevano un po' di terreno coltivato a vigne per fare la vendemmia. Io andavo con loro e li aiutavo. Però non era prudente che io fermassi in quella casa per molti giorni. Nelle vicinanze c'erano 2 case ed io rappresentavo un'eccezione molto evidente e avrei potuto essere notato. Nel giorno dell'accerchiamento non mi feci vedere in questa casa. Ho girato un po' nei dintorni fino a quando, a un crocevia di strade, mi sono imbattuto in un ospedale da campo abbastanza grosso, ben attrezzato, evidentemente preparato dai tedeschi, che prevedevano per la notte combattimenti e feriti. Dopo mi allontanai. Verso il tramonto entrai in un casale, dove sapevo esserci una donna sola, che aveva il marito militare in Russia. Nel grande cortile di questa casa, nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, noi avevamo posteggiato un camion sottratto ai tedeschi. In seguito avevamo raccolto una quantità enorme di legna da ardere per creare una specie di deposito di legna che lo copriva tutto e lo rivestiva. Io ero lì con questa donna quando i tedeschi ritornarono a Faedis, da dove erano partiti. Si ritiravano e avevano trovato nel villaggio solo uno che viveva di espedienti. Questi aveva preso parecchie divise e aveva fornito ai militari dei vestiti civili. I tedeschi erano entrati in tutte le abitazioni e le avevano ispezionate tutte. Entrati nella casa di costui, avevano trovato questa roba, lo avevano preso e fucilato. Mentre i tedeschi se ne stavano andando, una delle loro jeep subì un guasto. Alcuni di loro vennero a bussare alla porta della casa e io dissi: «Io mi vado a nascondere, lei apra e veda cosa vogliono». I tedeschi dissero alla donna: «Guardi che abbiamo avuto un guasto, dobbiamo trainare un automezzo, quindi per favore se ha una catena, una fune, qualcosa, ce la dia, perché noi abbiamo questa necessità». Io feci segno a lei di dargliela e lei gliela diede. La fuga a Udine. Passai la notte in quella casa e poi il giorno dopo andai a Udine, ospite di una famiglia molto benestante che aveva una bellissima casa in una via Venezia. Si chiamavano Romanelli e avevano dei figli. Uno di questi era militare ed era stato fatto prigioniero dai tedeschi e portato in Germania. Un secondo si era rifugiato non so dove, mentre l'ultimo, che era in confidenza con me, era iscritto al Partito d'Azione, parlò con i suoi che mi ospitarono. Nota: il riferimento di Calore è ad Italo Romanelli, iscritto al Partito d'Azione e in stretti rapporti consolari, Cosattini e Comesatti, fu attivo sin dall'8 settembre 1943 nella lotta partigiana. Dopo un breve rientro a Udine per motivi di salute, dal 1944 fu inviato a Milano e all'interno del CLNAI fu incaricato di tenere i rapporti con i corrieri provenienti dalla Svizzera. Fine della nota. Io intanto non sapevo dove si fossero rifugiati e nascosti gli altri miei compagni di gruppo. Io però non potevo rimanere in questa casa senza far niente, non me la sentivo. Allora andavo quando era notte e c'era maggiore possibilità di sicurezza nei paesi nei dintorni di Udine. Siamo nel gennaio 1944, dove alcuni giovani erano disposti alla lotta contro i tedeschi, ma non erano organizzati, non avevano armi e non avevano persone capaci di dirigerli. Io stavo un giorno o due in questi paesi, stavo chiuso in casa di giorno e la notte uscivo con alcuni di questi e insegnavo loro a fare i sabotaggi. Ad esempio, lungo le strade c'erano cavi di gomma telefonici. Io spiegavo loro come infilarci gli aghi e poi come tagliare col tronchesino la parte sporgente degli spilli in modo che non si vedessero. Questa operazione metteva in grande difficoltà i tedeschi, che avevano installato queste linee per permettere le comunicazioni con la Germania, provocando dei cortocircuiti. Infatti, dentro questi tubi di gomma c'erano dozzine di filamenti metallici conduttori di elettricità. Quindi per un paio di giorni stavo in un paese. Qui istruivo le giovani leve su come prendere i fili elettrici per estrarli uno a uno, arrampicarsi sui pali della luce così da mettere in contatto i fili facendoli scorrere lungo l'isolatore. In questo modo i fili venivano neutralizzati, danneggiando molto i nazisti. Infatti questo impediva le comunicazioni ed impegnava molte persone e molti mezzi per trovare i guasti. Io non potevo stare molto in questi paesi. Tra gli abitanti qualcuno avrebbe potuto riconoscermi facendo la spia. Per questo motivo, dopo un paio di giorni ritornavo a Udine. Siccome la notte non dormivo, mi fermavo un paio di giorni per riposarmi, ospite di questa gente veramente cortese. Io arrivavo quando volevo e partivo senza dir niente. Quando tornavo, avevo a disposizione una stanza per me e mangiavo a tavola con loro. L'arrivo a Venezia e la nomina a membro del CLN. Al principio del 44 arrivò una comunicazione urgente da Venezia. Nota: lo stesso Calore, in una relazione per la Commissione regionale triveneta riconoscimento qualifiche partigiane, scrive di essere entrato a far parte dell'esecutivo militare regionale veneto nel febbraio 1944. Fine della nota. Solari, che faceva parte del CLN delle Tre Venezie, era stato individuato e doveva fuggire da Venezia. Lui aveva proposto che a sostituirlo fossi chiamato io. Allora lui stesso mi diede delle indicazioni su chi contattare appena arrivato a Venezia. Io partii immediatamente. Io dovevo mettermi in contatto con una persona, uno dei capi della Resistenza Veneta, un professore universitario, che mi fece conoscere gli altri del comando regionale. Nota: Calore parla di Egidio Meneghetti, Verona, 1892-1961, una delle personalità più vivaci ed importanti del Partito d'Azione nel Nord-Est, medico, docente universitario, rettore dell'Università di Padova, appartenente alle formazioni di GL, fu presidente del CLN Veneto. Arrestati nel 1945, fu portato a Verona e successivamente al campo di Bolzano, dove giunse nel 24 marzo. Fine della nota. Noi incominciamo a svolgere diverse attività. La regione che avevamo sotto controllo si chiamava Tre Venezie ed era molto vasta. C'era da andare a destra e a sinistra, da muoversi in città per organizzare differenti iniziative. I tre più attivi erano un avvocato che rappresentava i partigiani della Democrazia Cristiana, un'altra persona di cui non ricordo il nome, quasi subito sostituita, che rappresentava le formazioni garibaldine, e io per le forze del Partito d'Azione. Nota: sempre Calore scrive, in quell'epoca l'esecutivo suddetto era composto da Calò per il Partito Comunista, da Celeste Bastianetto per la Democrazia Cristiana, da Emilio Scarpa Vianello per il Partito Socialista e dal sottoscritto Gianni Marangoni per il Partito d'Azione. Fine della nota. Quindi c'era parecchio da fare. Siccome c'erano anche delle disparità di vedute e contrasti, bisognava cercare di aggiustare le cose. Un giorno io e il rappresentante dei garibaldini partimmo per raggiungere una località a cavallo tra la pianura friulana e la Carnia, dove c'era un distaccamento abbastanza grande, composto in parte da cattolici e in parte da rappresentanti del Partito d'Azione. Poco discosto c'era un altro raggruppamento di garibaldini che stavano per conto loro. Quelli del primo raggruppamento erano stati attaccati dai tedeschi, erano riusciti a salvarsi, perdendo però il loro deposito di materiale, di armi, di munizioni, di viveri. In seguito i nostri si erano appostati su una posizione alta che dominava la strada di ritorno dei tedeschi, che ritirandosi avevano risposto al fuoco senza causarci danni. Nei giorni successivi all'azione cominciò una discussione. Sul far della sera arrivammo e i miei due rappresentanti erano stati imprigionati da quelli cattolici per un contrasto concettuale. I rappresentanti del Partito d'Azione avevano contatti con le altre formazioni dislocate nella zona ed erano del parere concorde con i capi della formazione comunista di stabilire una certa collaborazione, se non altro di piani, di comandi e di direzione. I rappresentanti dei cattolici non ne volevano sapere e l'ostilità si era fatta così evidente da portarli ad imprigionare i loro stessi compagni. In quell'occasione dissi: «Sentite, qui non si può parlare, non si può discutere di nulla, se voi non liberate immediatamente i due prigionieri e non si parla». Loro acconsentirono e passammo tutta la notte a discutere. Ci sembrava di averli convinti dell'importanza che ci fosse una specie di rapporto di collaborazione tra le varie formazioni per concertare delle azioni comuni e una strategia più razionale. Quando partimmo sembrava che tutto fosse in via di risoluzione. Venimmo poi informati che quelli del Partito d'Azione avevano imprigionato i due capi dei democristiani. Allora abbiamo mandato un messaggio che li liberassero immediatamente e che si guardassero bene dal continuare a fare cose di questo genere. Infine tornai a Venezia, poi a Udine, presso questa famiglia Romanelli. I genitori erano molto in ansia perché non avevano notizie di un loro figlio, mentre sapevano che l'altro era prigioniero dei tedeschi. La famiglia Romanelli aveva delle grosse proprietà boschive in Carinzia ed erano a capo di una grossa impresa che importava molto legname per rivenderlo ai clienti italiani. Il capofamiglia era conosciuto dalle autorità della Carinzia e si era dato molto da fare affinché qualcheduno di quei pezzi grossi intervenisse presso i comandi militari perché rilasciassero questo suo figlio, ma non ottenne niente. Il figlio aveva sempre rifiutato di arruolarsi nell'esercito repubblichino italiano. In questo caso lo avrebbero rimandato in Italia, ma lui rimase fermo nelle sue idee. Pagina 32.